Matteo 21,16. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi.
Allora, torniamo ad una parabola, che è un momento in cui... Tutto bene? Allora, torniamo a una parabola, no? Diciamo, dopo aver assistito, no? Dopo essere entrati dentro a degli incontri proprio di Gesù, no? Abbiamo visto Gesù muoversi, toccare, parlare, incontrare, no? E da quello che abbiamo visto abbiamo cercato di comprendere quello che ha dentro, il suo modo di fare, il suo modo, no, di stare nelle cose, con le persone, di sentirle. Però qui adesso siamo di nuovo dentro una parabola, no? Come con il buon samaritano martedì mattina, e la parabola forse ancora più di quello che possiamo osservare dall'esterno guardando Gesù che incontra qualcuno, forse la parabola ancora di più ci porta dentro al suo mondo. Perché qui è proprio lui che racconta, che dice, come vede le cose. Molte volte le parabole iniziano così come inizia questa qui. Cioè, allora, il punto è che non vedo il testo, se vedo il microfono. Il regno dei cieli è simile a, no? Che come dire... il regno dei cieli, il regno è quello che è la realtà dal suo punto di vista, è la realtà nella sua sovranità, cioè così come le cose sono, quando sono, come devono essere, perché sono come lui le vede, come lui le desidera, come lui le vuole, come lui le pensa. Allora dire il regno dei cieli è simile a, è come dire... a me piace così, io vedo così, questi sono i miei gusti. Ecco, in che senso, no? Allora, questi testi, no, le parabole, forse ancora di più e più direttamente, nonostante l'apparente veste narrativa fittizia, no, ci danno l'opportunità di entrare nel suo sentire, perché è proprio lui che ci dice: oh, a me, no, dal mio, io le vedo così. Dio le vede così, Dio le vuole così le cose, Dio le sente così le cose e le persone. E qui allora Gesù, attraverso, no, una parabola, sta spiegando sostanzialmente la vita. Che cos'è che vede così? Che cos'è che sente così? Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Che cos'è che vede, che sente? Sta dicendo come vede la vita sostanzialmente, perché uno delle grandi protagoniste di questa parabola, oltre, no, al padrone, adesso li vediamo questi protagonisti, padroni, lavoratori, va bene, però c'è un altro grande elemento che campeggia in tutto il testo, che è il tempo, no? C'è un ritmo che viene proprio cadenzato, che viene sottolineato: l'alba, le nove, le tre, le cinque e poi la sera, no? Il tempo, la giornata, che è evidentemente la metafora, l'espressione, no, dell'esistenza, evidentemente questa giornata è la vita, ma anche nel buon samaritano in fondo era la vita, no? Ma la metafora era quella del viaggio. Qui è sempre la vita, come vede le cose Dio quando parla dello stare al mondo, del vivere, e però lo dice attraverso un elemento che è un aspetto della vita che può, come dire, significarla, caratterizzarla, che è il lavoro. Ed è, insomma, questo fatto qui, no, che lui qui stia parlando appunto del suo sguardo, di come vede le cose, di come desidera le cose per la vita, no, delle persone, di tutti, e però il fatto che lo faccia attraverso questa immagine, no, attraverso questo elemento che è quello del lavoro, a me è intrigato tantissimo. Ed è il motivo per cui ho scelto, no, tra le tante, perché poi le scelte che si fanno durante un cammino di esercizi sono, cioè, sono anche opinabili, nel senso, non, e questo dipende un po' ovviamente dal sentire. È chiaro che si fanno delle scelte, ogni scelta suppone di lasciare, no, altrettante pagine, forse magari ancora più significative, ecco, lì poi de gustibus, e anche dipende dalla sensibilità, no? Vi dico cosa ha attirato me nella scelta di questa pagina, è proprio questo fatto del lavoro, perché ho sentito, no, ho pensato, mi sembra davvero che sia, no, comunque un aspetto che vale tantissimo la pena considerare, no? E beh, trovo bellissimo, e poi adesso vediamo cosa viene fuori, no? Anche chi sono questi lavoratori, chi è veramente al lavoro, perché la questione del lavoro è una questione importantissima, no? Riuscire a parlare della vita parlando del lavoro e parlandone in questo modo qui, trovo che sia estremamente prezioso per tutti oggi. In modo particolare pensavo proprio al fatto che voi siete preti, e quindi in linea di massima nessuno ha di voi un lavoro con un contratto metalmeccanico o che ne so, E infatti adesso, poi dopo, voglio arrivare al preto operaio, ma non lo so, non lo siete più. Lo siete, magari qualcuno lo è sta. Infatti voglio proprio poi fare un riferimento a questo, no? Ma il punto è che il lavoro del prete, per quanto stipendiato, per quanto impegnativo, eccetera, non è oggi, ahimè, più, perché mi sembrava che l'esperienza dei preti operai fosse una roba preziosissima, non è più nei luoghi, no? Dove la gente normalmente vive la sua giornata produttiva, ma non è nemmeno tanto questo il punto oggi. E che oggi forse nessuno di voi vive quello che moltissime, oramai troppe persone vive rispetto non tanto al fatto di andare da qualche parte a lavorare, ma alla precarietà del lavoro. Penso, spero di non offendere nessuno, no, che oggi essere nella Chiesa come persona consacrata, come ministro ordinato, sia dal punto di vista della garanzia per la propria sussistenza, qui in Italia almeno, non sto parlando di posti, no, perché evidentemente non è così ovunque, non c'è dappertutto l'otto per mille, no? Ma dove c'è, garantisce uno stipendio. La garanzia di uno stipendio oggi è una chimera per la maggior parte delle persone. E forse, no, c'è il rischio di non sapere fino in fondo che cosa la gente veramente vive, no? Rispetto alla possibilità di arrivare a fine mese, rispetto alla possibilità di come dire, progettare la propria esistenza se si è giovani, perché con contratti che durano 3 mesi, no? Si dice i giovani non si sposano, ma come fanno? No? I giovani sono qualche, c'era una famosa ministra del lavoro che qualche anno fa aveva detto sono chiusi, no? E io ho imparato in quel momento il senso di questa parola, che vuole dire sono schizzinosi perché non vanno a fare l'esperienza all'estero, perché qui, perché là, ma con quali soldi? Cioè, certo che se tu sei la ministra tal dei tali con lo stipendione, c'hai 3 figli, li mandi a Roma a fare il master, a Los Angeles, dove vuoi, no? Ma la gente normale fa fatica a pagare le tasse universitarie. Allora, a me sono stata attirata da questo testo perché mi accorgo tante volte che c'è questo pericoloso distacco, no? Tra chi tutto sommato, pure al netto di un lavoro intenso, perché ieri sera non, mi diceva uno di voi, di 85 anni, no? C'ho ancora 3 parrocchie e certo che andrei volentieri a riposo, no? Quindi nessuno sta dicendo che voi non avete giornate, no? Piene di fatica, ma che avete delle garanzie, che sapete che mangiate. Mi ha colpito l'anno scorso. Sono stata nella settimana, una settimana estiva, cioè in una settimana di biblica si chiamano, sono cose che i gesuiti da 50 anni fanno in una località delle montagne cuneesi, San Giacomo di Entracque, e sono settimane bibliche per i giovani e sono momenti, proprio tempi, non tanto di lezione divina, ma proprio di lavoro, no? Li mettono lì, li mettono con le mani in pasta nella parola, gli insegnano a usarla, bellissimo. E c'erano, e dovevo tenere sto lavoro lì per quella settimana. E c'erano una ventina di ragazzi, tra non giovani, ma giovani non giovanissimi, no? Diciamo dai 25, 26 fino ai 35 anni, no? Quindi una fascia di età già, come dire, già laureati, già impegnati, no? E alcuni di loro, anzi molti di loro, erano un po' borderline rispetto alla frequentazione ecclesiale, no? Cioè erano lì un po' di passaggio, più o meno vicini o distanti, non particolarmente impegnati, ma molto attenti, no? Interiormente molto attenti. Mi ha colpito tantissimo che poi c'è stato un momento in cui si sono condivise delle cose, no? Non ricordo a partire da quale suggerimento o suggestione, e mi ha porto ancora dentro, no, quello che loro dicevano rispetto alle loro angosce, rispetto alle loro paure. Erano persone in gamba, persone magari con un dottorato che si stavano veramente cercando ce la stavano mettendo tutta, no? E però nel momento in cui hanno parlato di sé, hanno riferito, no, un'angoscia così profonda per il proprio futuro che mi ha fatto veramente impressione. Ecco, allora, vorrei entrare nella parabola con questa intenzione, no? Sentire su di noi, no? Tutta la questione del lavoro delle persone, che della gente di oggi, perché ha un peso enorme nel vissuto di tutti, perché genera angoscia, perché genera inquietudine, perché genera insoddisfazione, perché fa ammalare, perché è pericoloso addirittura. Quanta gente non torna a casa dalla propria giornata lavorativa perché non c'erano le condizioni di sicurezza. E perché il rischio è che, non essendo direttamente dentro quel mondo, si finisce per non sentire quello che la gente veramente vive rispetto alla preoccupazione per la propria vita. Mi spiego? Ok, allora. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Dunque, i protagonisti, i lavoratori come protagonisti di questa parabola. Chi sono i protagonisti? No? Chi c'è in gioco dentro questa giornata, dentro questa vigna, dentro questa piazza? Allora, c'è il padrone della vigna, sicuramente, protagonista, no? E poi ci sono, attenzione, cioè ad un certo punto compare, ma lo teniamo lì tra parentesi, non diventa nemmeno un personaggio, il fattore, no? Ma lo mettiamo tra parentesi perché viene detto, ma poi di fatto tutto quello che dovrebbe fare lui lo vediamo riprendere in mano dal padrone della vigna, la questione è lì che deve pagare, no? Però poi il dialogo tra chi non è contento e chi e il padrone diventa diretto, quindi il fattore non lo consideriamo nemmeno. Allora c'è il padrone della vigna e poi ci sono i lavoratori. Attenzione, che vengono chiamati così e non c'è un'altra definizione. Ad un certo punto c'è disoccupati, quelli che sono in piazza disoccupati, che vengono anche chiamati, quelli che vengono chiamati alle 9 del mattino. Allora, cosa voglio dire? Attenzione, questi primi che vengono chiamati lavoratori, uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna, no? Questa sarà in tutto il testo l'unica definizione per tutti quelli che ruoteranno intorno a questa vigna. Tutti. Quando infatti, no? Uscito alle 9, si accordò con loro, i primi vengono chiamati per un denaro al giorno. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri. Quel ne, no? Si riferì, pronome evidentemente, vide altri di questi chi, è l'unico nome a cui ci si può riferire, è quello che è i lavoratori. Ne vide altri, cioè li vede e vengono immediatamente definiti come lavoratori, ma non stanno ancora lavorando. Fino ad arrivare agli ultimi, sono sempre tutti lavoratori, anche quelli che sono in quel momento presi, non stanno ancora neanche lavorando. Poi ci sono quelli che lavoreranno pochissimo, ma comunque tutti sono sotto questo titolo. Cosa voglio dire con questo? Che è come se chiunque stia dentro a quella giornata riceve questa definizione. Qualunque sia il tempo lavorato, effettivamente, tutti sono visti come lavoratori. Come dire, visto che la giornata è la vita e l'esistenza, che già stare al mondo è un bel lavoro. Cioè non c'è nemmeno ancora bisogno di essere direttamente impegnati nella fatica di scavare la terra, di sistemare i solchi, di spianare, di rassettare, di potare la vite, no? Non c'è nemmeno ancora bisogno di entrare direttamente, no? Nella vigna, comunque si è al mondo, e stare al mondo è una fatica. Vivere è già un lavoro. Quando gli ultimi diranno, ma come, no? Ci hai trattati come gli altri, noi che abbiamo sopportato il peso della giornata. La giornata ha un peso, indipendentemente dal fatto di essere nella vigna. La vita, no? Sostenere il peso dell'esistenza. Mi pare che, no, per come vengono definiti questi protagonisti qui, ci si stia dicendo che è già un lavoro. Mi spiego? Però, no, tra i lavoratori, anche se non viene mai chiamato così, per come viene descritto, a me pare che la parabola, no, metta dentro anche il padrone della vigna. I lavoratori nella parabola non sono soltanto quelli, no, che vengono via via un'ora dopo l'altra chiamati per andare a lavorare nella vigna. Ma se guardiamo, non viene mai chiamato così, però come viene descritto? Beh, innanzitutto esce prima di tutti, no? Esce all'alba, e poi esce alle 9, e poi esce a mezzogiorno, e poi esce alle 3, e poi esce alle 5, poi alla fine resta ancora, tutti hanno già finito di lavorare, perché poi hanno finito di lavorare al momento della paga, e lui è ancora lì, col fattore tra parentesi di fatto, perché c'è lui, a gestire le paghe, a parlare con la gente. Gli altri hanno già finito di lavorare, ma lui ancora all'opera. Cioè chi sta di fatto lavorando più di tutti, verrebbe da dire, e di continuo, è prima ancora degli stessi lavoratori il padrone della vigna. E questo non stupisce, perché tutta la Bibbia inizia, e la prima, e quando inizia, no? La prima cosa che ci si dice di Dio è che è al lavoro, no? Il primo flash, no? La prima immagine che possiamo dire è lui al lavoro, no? Lui che crea, lui che fa, poi secondo racconto della creazione, lui che si mette lì, no? Con il fango a fare. Lui all'opera. Il Padre mio opera sempre e anche io opero, dice Gesù, no? Nel Vangelo di Giovanni. Allora, tutti i lavoratori, persino il padrone della vigna, in realtà, prima ancora degli altri, dopo che gli altri hanno già finito, di continuo, praticamente dalla creazione del mondo. E questo a me sembra che faccia cogliere un aspetto importante dello sguardo del Signore, no? Perché è Gesù che sta dicendo questa cosa, è Gesù che sta parlando del Padre, del padrone, di Dio e dunque anche di sé, il Padre opera sempre pure io, no? In questo modo, come si vede rispetto alla vita delle persone che sono all'opera, che sono al lavoro? Si vede, mi verrebbe da dire, dall'interno, perché se anche lui, no, è all'opera, se anche lui è dentro questa definizione, se anche lui sta di fatto lavorando rispetto alla gente che si sta arrabattando in quella giornata, attendendo un lavoro o già lavorando, lui non è, come dire, sul divano che mangiando popcorn controlla tutto. Mi spiego? Cioè non sta guardando dall'esterno quello che sta succedendo, ma lo sta descrivendo dall'interno. perché lavora pure lui. Si capisce questa cosa? No? Cioè, è importante questa, no? Perché ci dice lo sguardo del Signore, che non è da fuori, è da dentro. E ecco perché, no? È qui che avrei voluto appunto fare il rimando all'esperienza, secondo me, straordinaria e preziosissima dei preti operai. Perché è stato un momento, no, della storia della Chiesa, un flash. Io vi dico, cioè, è uscito un libro l'anno scorso nella nostra diocesi, curato dalla pastorale del lavoro, proprio che ha raccolto le testimonianze dei preti torinesi, che sono della diocesi di Torino, che sono stati preti operai. Portava il titolo... preti in fabbrica, operai nella chiesa, qualcosa del genere, operai in fabbrica, cioè, e c'erano le loro testimonianze con poi degli studi, no, degli interventi, e però questa cosa nella nostra chiesa, per quanto sia stata significativa, è ancora oggi fonte di divisione, come se non se ne potesse nemmeno parlare, perché c'è stato una reazione, no? Rispetto a queste scelte, rispetto a quella stagione ecclesiale, una reazione di chiusura totale, che ha rinnegato completamente la validità di quell'esperienza, in nome di cosa? In nome del fatto che a noi, cioè dico noi parlando del clero, no? Cioè, spetta altro. Che non è quello il nostro ruolo. Ma questo porta, no, con sé una visione del prete e del mondo di separazione. Mentre l'esperienza di preti operai aveva di preziosissimo questo, secondo me, dentro, no? Quello di vivere quello che la parabola sta dicendo, no? Il fatto di essere all'interno della vita della gente, esattamente come il padrone della vigna che sta parlando della vita e lo sta facendo attraverso il lavoro, ma lui per primo è al lavoro. Cioè la logica di Dio è una logica che è dall'interno, non è dall'esterno. Non è una logica di separazione, è una logica di incarnazione. L'esperienza di preti operai non è stata un'esperienza di... di esperimento sociale, socio-ecclesiale. È stata un'esperienza, secondo me, con un altissimo valore teologico, fondato sulla logica dell'incarnazione, sul vivere le cose dall'interno, che è però la logica di Dio. Il rischio di perdere, no? Questa posizione, no? Perché vedete, in tutti i luoghi in cui questi lavoratori qui sono stati, lui c'è stato. Nella vigna, perché è sua, sulla piazza, al momento delle paghe, no? Cioè, in tutti i luoghi, dall'interno. Il rischio di perdere questa forma di presenza, che non... adesso poi dico una cosa... Questa forma, no? Questo modo di essere presente da dentro e non da fuori. Il rischio di perdere questo è che poi, no? Se si mette questo confine, guardate che è da lunedì, martedì che stiamo vedendo Gesù che apre i checkpoint, no? Vi ricordate, no? Che spezza i confini del dentro e del fuori, no? Cioè il rischio di questo mettere un confine è quello di poi non sentire più l'altro da dentro, guardarlo da fuori e non capire cosa sta vivendo, perché non lo vivi. Si capisce? E uno dice, ma certo che quella stagione è finita, no? Non si sta dicendo che i preti dovrebbero tornare nelle fabbriche, perché oggi sarebbe diverso, cioè oggi si tratterebbe di andare a togliere il lavoro a qualcuno, all'epoca il lavoro c'era a Torino, erano gli anni in cui quando arrivavano i treni dal sud c'erano i responsabili del personale della Fiat con i cartelli a cercare lavoratori e il giorno dopo erano Mirafiori, cioè erano tempi diversi in cui il lavoro c'era e quindi anche un prete poteva andare in fabbrica. Oggi un prete, se va in fabbrica, cioè, guarda, te che c'hai l'8 per mille, lascia perdere, goditi il tuo stipendio, cioè questo lascialo a me che non saprei cos'altro fare. Cioè, quindi è ovvio che quell'esperienza non è più replicabile in questo modo perché è cambiato il mondo del lavoro, va bene, no? Però penso che qualcosa si debba fare per recuperare quello sguardo dall'interno, quell'esperienza, no, della vita normale, concreta, della realtà della gente, che permetta di rimanere appunto ancorati alla realtà. Attraverso che cosa? Ma non lo so, per esempio anche semplicemente fare le cose che fanno tutti, no? E voi, secondo me, se siete parroci, un po' le fate, no? Cioè, ci si può anche pulire una stanza, per esempio. Ci si può preparare un pranzo. O ci si potrebbe anche sposare, eh? Per secoli è successo e la chiesa dei primi secoli aveva preti sposati, è stata una chiesa di martiri, è stata una chiesa missionaria, quindi ci si potrebbe persino sposare. Certo che si potrebbe fare, senza togliere un grammo di capacità di testimonianza della chiesa. Ma, vabbè, il problema è quando non, cioè, ci si sente al di sopra delle cose normali, no? Perché allora dopo, quando l'effetto è che poi quando si parla, le cose che si dicono passano qua rispetto alla vita della gente, passano sopra. Vi faccio un esempio, no? Che a me ha sconvolto. Qualche anno fa, era dicembre, era venuta una nevicata, una delle poche ultime nevicate che oramai fa, tipo il giovedì, il venerdì della settimana. Il mercoledì sera c'era, da anni, lezione all'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia dove io insegno. Il mercoledì sera viene gente, eccetera. All'epoca, fino a 2 anni fa, i locali della scuola dell'Istituto Diocesano erano nel seminario, cioè praticamente nella struttura che accoglie il seminario, accoglieva anche l'istituto. E quindi era nevicato giorni prima. C'era più neve da nessuna parte in Torino, neanche fuori di fatto, se non qualche cumulo, no? Così. E arriviamo il mercoledì sera in seminario per fare lezione alle 8, e però per raggiungere i locali c'è un seminario, sono sempre in bei posti, no? Quindi un po' in collina, in alto, nel verde, nel parco, per raggiungerli, stradina, no? O ci fosse stato uno che avesse messo il sale. Il sale, stradina ghiacciata, neve ovunque, quando non c'era più neve da nessuna parte. E allora, in macchina non si riusciva a salire, qualcuno è andato a sbattere, qualcun altro ha lasciato la macchina sotto, è scivolato, è caduto, perché comunque c'era ghiaccio dappertutto. Io ero nera, c'era il direttore dell'istituto, che era un carissimo amico, che purtroppo è morto, Don Carlo, e dico, senti, se adesso non chiami tu il rettore del seminario, lo faccio io però, no? Lui, che aveva tanta paura di relazionarsi con, chiama, ma senti, veramente, mancava il giardiniere. Lui era a Roma, a Torino mancava il giardiniere, ho detto, ho capito, ma sti ragazzi, 10, 20, quanti sono? Cioè, ma se manca il giardiniere, ma non riescono a capire. Lo sanno che il mercoledì arriva gente. Non sei capace di andarti a comprare un sacco di sale, di buttarlo? Perché poi la gente deve salire. Ma lo deve fare. Si capisce sta cosa? Allora, cioè, se...
Ma non ce la capiscono bene, di solito lo fanno loro.
Però io ero sconvolta perché dico, cioè, se si vive all'interno di una logica per cui non tocca a noi, perché c'è il giardiniere, perché c'è la cuoca, perché c'è la colf, perché c'è quello, cioè non tocca a noi perché io mi devo occupare del Vangelo, capito? Ma pure quello è Vangelo, perché come fai poi a occuparti della gente, a essere pastore della gente, se non riesci a capire che intanto se eviti di farla sbattere in macchina e di fargli rompere una gamba, già sei un po' pastore, no? Ecco, voglio dire, dall'interno, non più andando a lavorare in fabbrica, ma vivendo le cose normali che ci ancorano alla realtà, che ci tengono nella realtà della gente. La realtà è che la gente lava, cucina, compra, anche gli uomini perché hanno le mogli che lavorano e si devono occupare della stradina, se devono uscire con la macchina. La realtà. Stare dentro alla realtà, non perché è di moda, ma per la logica dell'incarnazione. Allora, questo padrone e il suo sguardo. Due cose vorrei dire sulla logica del padrone. Una, vabbè, l'abbiamo detta, è questo, no? Di stare dentro. La seconda è questo modo con cui si accorda con i lavoratori rispetto alla paga. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Un denaro al giorno, ci dicono gli esperti, era la paga giornaliera, no? Quindi è giusto. Tant'è vero che la seconda volta, poi, quando trova i secondi, dice: andate anche voi, quello che è giusto ve lo darò. Quindi un denaro, poi si specifica che questo è giusto, e in effetti è giusto perché è la paga di un giorno. Alla fine, quando risponderà a chi gli obietta, no? Che invece sembra ingiusta questa cosa, dice: non posso fare delle mie cose quello che voglio. Allora, creando, no, una evidente equiparazione tra quello che è giusto, detto prima, e quello che lui vuole, detto alla fine. Quello che lui vuole corrisponde a quello che è giusto. E quello che è giusto è stato accordato. E a me piace moltissimo questa parola, che è già bella, piena di musica in italiano, no? Accordare, gli accordi, è una parola musicale, no? L'accordo è, no, una roba, non so suonare, ma so che insomma, gli accordi sono, ecco. In greco, symphonesas, il verbo symphonein, che anche è un verbo che non c'è bisogno di sapere il greco per capire quanta musica c'è dentro, no? Ed è una cosa che è rimasta nel mondo del lavoro anche, no? Pensate quando i sindacati devono fare tutto, si fa la concertazione sindacale, no? Il contratto viene concertato. È bellissimo, no? Perché queste cose qui, cioè dal mondo del lavoro, no? Sia quello reale che qui nella parabola, dal mondo del lavoro viene fuori una questione che è legata alla giustizia, perché ci si accorda su quello che è giusto e che viene detta con parole che sanno di musica, perché ciò che è giusto è bello da sentire, ci avvolge, come ci stiamo dentro, come qualcosa in cui stiamo bene, così come si sta bene se si sta dentro a un concerto, perché è bello. A me veniva in mente un racconto di mio marito, e le cose del mondo del lavoro a me vengono molto da lui, no? che mi racconta, che i suoi racconti sul mondo del lavoro sono più una roba d'angoscia che non di sinfonia, no? Quindi quando ce n'è un racconto sinfonico me lo porto dietro, mi piace, no, ascoltarlo, no? Mi raccontava tutto contento finalmente di una cosa bella che era successa nelle settimane precedenti, rispetto al fatto che c'era un macchinario che era stato nuovo, no? Sistemato in una collocazione che per il modo con cui il lavoro veniva gestito lì e per il tipo di macchinario e per il posto in realtà era pericoloso, perché era già successo che schizzassero, no? delle parti, no? di scarto. E siccome c'erano persone vicino, quindi chi ci lavorava sopra aveva cercato di dire: guardate che questa cosa però è messa in modo che non va bene, no? È pericolosa. E allora, dato l'argomento, no? Allora mi ha raccontato di come, allora questa persona è andata a parlarne con il responsabile, però non si fidava tanto perché della sicurezza. Allora è venuta a parlarne con mio marito, che su questo è molto sensibile, il quale gli ha detto: ma senti, prova a fare così, scriviamo qua, andiamo in direzione, facciamo eccetera. Allora hanno fatto tutte le mosse, sono arrivati in direzione, cioè, e in ogni passaggio c'è stato accordo. Ogni persona un po' più, come dire, di livello superiore con cui si stava parlando riceveva questa comunicazione come: sì, caspita, avete ragione, fino ad arrivare a chi doveva, benissimo, sì, macchina spostata, tutto sistemato. Che bel racconto, no? Io ci ho sentito dentro proprio una musica, no? Infatti lui era proprio contento di vedere come c'era un problema, c'era un pericolo, era in gioco la sicurezza delle persone e, nonostante l'ambiente, tutti i livelli si sono attivati dicendo: sì, caspita, facciamo qualcosa. Allora, la questione della giustizia c'è dentro, no? La questione della giustizia dentro all'esistenza, dentro alla giornata, dentro al lavoro, dentro alla fatica delle persone, c'è in gioco una questione di giustizia che è importante e che, quando viene accolta, quando viene considerata, quando viene esercitata, quando viene affermata, è una sinfonia, è un accordo, è un concerto, è una musica, è qualcosa che fa stare bene. Allora, questo padrone della vigna si muove in questo modo, perché quello che fa è giusto, e quello che è giusto fa stare bene. E poi c'è un altro, però, un altro elemento suo, che è la sua grande stranezza, che al momento della paga chiama i lavoratori incominciando dagli ultimi fino ai primi. Qui ci sono due cose. La prima che salta all'occhio, che è quella su cui si lamentano, cioè che la paga è uguale per tutti. Ma ce n'è dentro implicita una seconda, che non solo gli ultimi sono stati pagati come i primi, ma sono stati pagati per primi. E secondo me è questo aspetto qua che ci permette di capire perché vengano pagati un denaro esattamente come tutti gli altri. Vi dicevo già prima, questa giornata di lavoro è la vita. E tutti vengono pagati perché è come se già stare al mondo sia una bella fatica, che lui considera. Perché gli ultimi vengono pagati come i primi? Perché si considera che stare sulla piazza fino alle 5 di sera sia stato angosciante. Questi ultimi che alle 5 lui ha trovato, a cui dice: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Non è che sono rimasti lì in piazza, non so se avete presente le piazze, a me fa sempre impressione, no? Nelle piazze, diciamo, un paese, vivo in un paese di 15.000 persone, però c'è la piazza principale, 3-4 bar, ci sono sempre gli uomini. Che hanno da fare gli uomini al bar tutto il giorno, io mi chiedo, fuori dai piedi delle mogli, non lo so. Perché al bar tutto il giorno giocano a carte, parlano di calcio, madonna, parlano di calcio, di altro, non so, stanno tutto il giorno al bar, vabbè, non ho mai capito bene, però se vuoi trovare gli uomini vai nel bar col tutto sport davanti e vabbè. Questi non sono al bar. Essere in piazza per loro non è che ha voluto dire sono rimasti lì perché c'era il bar, perché c'era il campionato, perché c'era il maxi schermo, perché c'era il circolo. Mio socio ha 96 anni e ancora va al circolo. Buh. Eh? È il circolo, vabbè. Erano in piazza. Perché aveva bisogno magari di meno persone. Sono sempre lì. La piazza è il luogo in cui si aspetta di essere chiamati a lavorare, come quelli che vanno a raccogliere i pomodori al sud, in Emilia-Romagna, no? Come quelli che sono vittime del caporalato, che aspettano che passi il camion, raccolga quelli, poi un altro. Non sono al circolo, non sono al bar, non sono a vedere la partita. E infatti lo dicono, perché siete qui ancora? Perché nessuno ci ha presi. Nessuno ci ha presi. E però sono rimasti fino alla fine della giornata. Cosa c'è in quel restare? C'è tutta l'attesa, c'è tutta l'angoscia di non essere stati voluti da nessuno. Si arriva fino alle 5 di sera, cioè si arriva fino ad un'età della vita in cui oramai i giochi sono fatti, portando con sé l'esperienza di non essere stati voluti da nessuno, di non essere stati importanti per nessuno. Di non essersi sentiti utili a qualcosa, di essere arrivati fino a quel punto e di non aver trovato un senso. Dentro a questa esperienza c'è una tale fatica, c'è una tale sofferenza che viene sentita, considerata, vista, ripagata. Perché li paga uguale? Perché riconosce che cosa hanno vissuto a restare lì senza essere stati presi da nessuno. Perché riconosce che dentro all'attesa c'è un'angoscia e quell'angoscia è più faticosa del caldo e del peso della giornata di cui dicono i primi. Guardate che la logica del figlio il prodigo, del figlio maggiore, del figlio minore, no? Che il figlio maggiore che torna dai campi, dove ha lavorato tutto il giorno, mentre il figlio minore se ne è stato lontano. Ma lui ha fatto, ma quanta angoscia c'è stata nello stare lontano a mangiare le ghiande dei maiali? Cioè, si capisce questa cosa, no? Perché li paga uguale? Perché sente, riconosce, considera, vede il vissuto di quelle persone fino alle 5. Infatti li chiama per primi. Come dire, hanno già aspettato tanto, non è giusto farli aspettare ancora. Lo sa, lo sente su di sé che cosa ha voluto dire per queste persone essere lì fino a quel momento lì. Basta, avete già aspettato, venite subito. Guardate, nel mondo del lavoro quanta violenza c'è, non fisica ma reale, da parte, che sono scene, guardate, più comuni di quello che per questi lavoratori interinali, no? Questi lavoratori che lavorano 3 settimane, magari anche solo, me lo racconta mio marito perché c'ha le operaie dell'azienda, spesso sono così, sono interinali con contratti di 3 settimane, 1 mese, no? Poi si chiude il contratto, normalmente alle 5 del venerdì sera, e fino alle 5 del venerdì sera non lo sanno, perché non gli viene detto se lunedì dopo ritorneranno con un rinnovo, no? Un'ulteriore proroga del contratto oppure no, fino alle 5, quando l'azienda lo sa benissimo, non è che lo scoprono alle 5 di sera se lunedì hanno bisogno dei lavoratori, non lo sanno già, però è una prassi, perché indebolisce, capite? È una forma di abuso, eh? È una cosa violenta nei confronti delle persone, perché le tiene nella fragilità, le tiene nell'incertezza. E c'è l'idea falsa come Giuda, che se l'altro è fragile, debole, coso, allora tu sei più forte, no? E voi pensate, queste persone che fino alle 5 del venerdì sera non lo sanno che cosa sarà di loro il lunedì. Allora, questo padrone della vigna, questo lo sente, lo sa, e quindi a questi ultimi non li fa aspettare più, li chiama subito. E gli dà la paga di tutta la giornata, perché il peso della giornata l'hanno sopportato anche loro. Solo che la differenza tra lui e i lavoratori che si lamentano è nel fatto che lui questa cosa la vede e gli altri no. Infatti, la battuta finale di lui che risponde alle loro rimostranze è: non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Ma in realtà il testo greco dice quell'essere invidioso, oppure il tuo occhio è cattivo mentre io sono buono. Si parla proprio di o oftalmos su poneros. Non c'è la parola invidioso, no? Cioè questo concetto in realtà letteralmente reso attraverso l'occhio. Guarda che te c'è un problema negli occhi, e stiamo sempre dentro a questo lavoro di Gesù sullo sguardo. Perché per sentire le cose come le sente lui, bisogna vederle come le vede lui. E se non si riesce a sentire cosa vive l'altro, se non si riesce a essere dentro a quello che l'altro vive in modo da sentirlo, in modo da vederlo e dunque da rispettarlo, e rispettarlo passa attraverso un convocarlo, dirglielo subito quando lo sai che hai bisogno di lui, così sta tranquillo. Ci sono anche queste cose qui, eh? Una mia amica finalmente, dopo una peripezia incredibile in lavori di questo tipo, interinali, lei qualificatissima, tra l'altro con dei titoli anche notevoli, finalmente trova un posto di lavoro che era il suo, proprio, e deve fare la selezione del personale. Arriva come curriculum una candidata che lei selezionerebbe, perché ha tutti i numeri, anche una persona che le dà proprio una bellissima impressione, e questa le dice: devo dire però, per correttezza, che sono incinta. E questo sappiamo che nelle fabbriche, nei posti di lavoro, normalmente è, no, il motivo, cioè per non prenderti, oppure per lasciarti a casa se già lo eri, no? E lei, che non sa come fare, stoppa tutto, sente la superiora sua, no? E gli dice: senti, c'è questa persona, a me piacerebbe tantissimo, c'ha tutte le carte in regola, certo è incinta, entrerà in maternità. L'altra risponde: e che problema c'è? Facciamo così, anzi, è incinta, falle subito un contratto a tempo indeterminato. Le dici che se vuole prende anche la maternità subito, se preferisce lavora in smart working finché le fa piacere, e poi quando torna è nostra. Cioè c'è anche chi, vanno raccontate, c'è anche chi lo sa e lo sente che cosa vuol dire, e quindi dice: ah sì, c'è questo problema, allora mettiamo una garanzia in più. Però invece c'è chi le cose non le vede, non le sente, e quindi poi tiene sulla graticola come se l'angoscia di quella persona valesse zero. Allora, Il problema è lo sguardo. Cosa vedi quando vedi l'altro? Cosa senti quando senti l'altro? Perché a seconda di quello che si vede, a seconda di quello che si sente, poi verrà fuori il valore oggettivo e reale del vissuto dell'altro. E non mi lamenterò se viene chiamato per primo e se viene ripagato nello stesso modo, perché quello che ha vissuto ha un costo. Lo sguardo, dunque, no? Il tuo occhio e il mio occhio, dice il Signore. Vediamo le cose diversamente, tutto lì. E poi la chiosa della parabola: così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Qualcuno ha detto che se gli ultimi sono i primi, vuol dire che non ci sono più né primi né ultimi. E questo è un ulteriore, no, superamento di checkpoint, un'ulteriore apertura di confini, il dentro o il fuori, i primi gli ultimi. Qui si fa saltare la logica dell'importanza, del ruolo, di una gerarchia tra di noi, come se nella vita, dentro a questa giornata lavorativa, dunque dentro questa esistenza, ci fosse chi conta di più e chi conta di meno, chi vale di più e chi vale di meno. Gesù qui fa saltare anche questa logica. Non ci sono né primi né ultimi in realtà. Ci sono lavoratori, ci sono persone che sostengono la fatica della giornata, che portano il peso delle cose. C'è solo un confine che il Signore terrà in piedi, uno, che non vi dico, perché lo vediamo oggi, l'unico che gli interessi, tutti gli altri sono aperti. Buon lavoro. Andate anche voi nella mia vigna e quello che è giusto ve lo darò. Grazie. Perché abbiamo parlato di musica anche, no? Certo. L'unico confine.